verse, sin encontrarse. Vencieron los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja.
Sono le 8:46 minuti, vivo altrove, giovani senza radici, gli emigranti italiani di oggi. In linea abbiamo Claudia Cucchiarato, l'autrice di questo libro che uscirà tra poco per Bruno Mondadori e che è anche un blog, vivoaltrove.it. Buongiorno Claudia.
Buongiorno Lucia, buongiorno a tutti.
Claudia, tu vivi a Barcellona da quanto tempo?
5 anni circa, quasi, fra un mese faccio 5.
Sei passata tra l'altro anche proprio da Radio Città del Capo e che tempo fa in questo momento a Barcellona?
Un tempo bruttissimo, anche strano, nel senso, si sa Barcellona piace in Italia per questa ragione che si pensa che ci sia sempre il sole, invece è stato veramente un inverno lunghissimo. Fino a ieri c'era abbastanza sole, oggi ci siamo svegliati con la città bagnata e penso che pioverà ancora per un paio di giorni, dicono che le previsioni sono ancora per... e la primavera ancora non è arrivata, ecco. Purtroppo.
Claudia, allora raccontaci perché hai deciso di scrivere questo libro e sei riuscita a capire chi sono i giovani che come te se ne vanno per scelta dall'Italia ed emigrano in Europa?
Beh, ho deciso di sceglierlo, lo spiegavo un paio di giorni fa, venerdì mi sembra, in un articolo che è uscito sull'Unità, perché sono un po' stufa di essere nessuno, ecco, questo era il senso sostanzialmente dell'articolo. Io ho questa bolletta fantomatica che arriva tutti i mesi di una compagnia telefonica che appunto mi chiama Claudia Cucirai, poi ninguno, loro qui mi chiamano un po' nessuno, è successo anche altre volte. Io me ne sono andata dall'Italia perché vedevo che non c'erano prospettive o comunque perché non ci ho nemmeno provato, quindi ho deciso di andarmene perché mi piaceva Barcellona e avevo deciso di venire in questa città e sono stata fortunata, sono rimasta qui. Ho voluto cominciare a raccontare questa cosa perché ho visto appena arrivata a Barcellona proprio i primi mesi che come me c'erano anche altre migliaia di persone, si parla di anche 10, 15, 20 mila italiani giovani tra i 20, 25, i 40 anni, 35, 40 anni che negli ultimi 10 anni sono venuti a Barcellona a vivere, quindi è stato un po' un fenomeno del quale io mi sono resa conto subito e ho cominciato a raccontarlo in alcuni giornali, tanto sia spagnoli che italiani, e da lì appunto è nata l'idea. Io il libro inizialmente doveva essere appunto il boom Barcellona per i giovani italiani, poi invece si è esteso un po' a tutta l'Europa perché mi sono resa conto che non vengono solo a Barcellona questi giovani, noi giovani non andiamo solo a Barcellona, andiamo un po' dappertutto e soprattutto anche quelli che vengono a Barcellona dopo un po' magari decidono, si spostano, tornano in Italia, vanno a Berlino, vanno a Londra, vanno a Parigi, magari vanno anche in Brasile, poi ritorna. È insomma una generazione di gente che vive veramente altrove, nel senso si sposta continuamente, è molto liquida, grazie anche ai nuovi strumenti che ci mette a disposizione l'Europa Unita, i voli low cost, la moneta unica, il fatto che tu possa pagare le tasse in qualsiasi paese europeo e poi prendere magari la pensione in Italia o in Francia, dove vuoi. Ci sono tutta una serie di strumenti che appunto ci permettono di essere abbastanza super mobili e una generazione un po', diciamo, un neomigrante molto liquido. Ecco, questo è un po' quello che spiego.
Claudia, quanti siete?
Quanti siamo? No, questo è impossibile da definire, nel senso, gli italiani nel mondo sono 60 milioni, tra oriundi, espatriati, nazionalizzati e nuovi, diciamo, migranti. 60 milioni, quindi siamo quasi più degli italiani che stanno in Italia. Gli italiani, diciamo, iscritti all'AIRE, quindi magari nati in Italia o comunque nazionalizzati, sono 4 milioni e mezzo, poco più di 4 milioni, 4 milioni e 300. E gli italiani nati in Italia, che sono espatriati come me negli ultimi 10 anni, secondo me sono già anche 200.000, probabilmente, non si sa perché appunto, come ti dicevo prima, è molto difficile. A Barcellona può essere che siamo in 20.000, può essere che siamo anche di più, a Madrid forse sono 10.000, a Berlino probabilmente saranno anche di più, 15.000, non si sa perché appunto, per questa ragione noi ci spostiamo, non tendiamo ad iscriverci nei consolati, un po' di più ci iscriviamo nei comuni di residenza, insomma la residenza provvisoria, però moltissimi no, quasi più del 50% si dice non si iscrive. Io la maggior parte degli italiani che conosco che vivono a Barcellona non si sono mai iscritti alla lista del comune, per esempio. Io stessa non l'ho fatto almeno dopo un paio d'anni, dopo essere arrivata dopo un paio d'anni non sapevo nemmeno che fosse obbligatorio. È molto difficile appunto contarli perché queste persone non hanno nessuna intenzione di farlo, non ne hanno nessun bisogno e non sanno che è utile e obbligatorio, non si sa. E quindi è molto difficile questa cosa dire.
Secondo te perché sono stati così tanti ad accogliere la tua richiesta di raccontare delle storie e la propria storia?
Perché c'è un'esigenza, secondo me, molto sana e anche molto bella. Io infatti dico, non smetterò mai di ringraziarli perché hanno dimostrato tutti un entusiasmo tremendo e bellissimo. Cioè, secondo me è proprio una voglia, un'esigenza molto, molto bella di raccontarsi, di dire dove siamo, di non essere più nessuno, no? Come dicevo all'inizio, c'è un'esigenza di essere, di dire in Italia guardate che noi ci siamo e non siamo solo cervelli in fuga, quello è il problema, perché si parla molto di cervelli in fuga, talenti in fuga, gente che scappa, gente che fugge, no, siamo anche solamente semplici, normali ragazzi, anche non laureati a volte, la maggior parte dei casi sì, siamo laureati, però anche non laureati che magari appunto abbiamo una laurea in economia, una laurea in ingegneria e non ce la facciamo a stare in Italia, ma non perché ci sta stretta, capito? E quindi andiamo all'estero e magari ci accontentiamo anche di fare all'inizio un lavoro che non avremmo fatto in Italia, proprio perché l'Italia non ci fa stare bene. Allora, è una ricerca probabilmente di serenità. Io qui a Barcellona ci sono un sacco di architetti che conosco che fanno i cuochi, capito? E sono felici, non è detto che la felicità sia solo la realizzazione professionale, anche quello, certamente, ci sono moltissimi che fuggono perché non trovano lavoro o comunque non riescono a continuare la loro carriera, però ti dico, probabilmente la sensazione è un po' questa e questi ragazzi secondo me hanno tanti, cioè, ti dico, non è nemmeno stato necessario fare una ricerca su Facebook, per dire, io ho intervistato più di 100 persone per questo libro ed è stata una rete umana. Ognuno mi presentava i loro amici, entusiasmo, sì vieni qua a Barcellona, vieni a Berlino, vieni a Londra, ti presentiamo degli altri, ed è stata una cosa come se sparsa a macchia d'olio, senza nemmeno bisogno di cercare più di tanto.
E
no?
Da qui io anche penso che da qui poi nasce l'idea di tenere vivo un blog, vivoaltrove.it, certo. Le persone così possono mantenere la rete, ritrovarsela lì e ricrearsela costantemente.
Certo, sì.
L'ultima cosa che ti chiedo prima di lasciarti, perché vogliamo lasciare spazio anche ad alcune delle storie che tu hai raccontato, ed è da lontano come vedono l'Italia tutti questi giovani? Questo è un altro punto in comune tra loro?
Sì, secondo me è una delle cose che li accomuna. C'è di tutto, sostanzialmente c'è di tutto, nel senso io ho visto che i motivi per cui la gente parte sono numerosissimi e tutti diversi, l'amore appunto, Barcellona, il fatto che tutti stiano a Barcellona, quindi chissà cosa c'è a Barcellona, veniamo tutti a Barcellona e la voglia di cambiare, la ricerca o comunque l'aver già trovato anche un lavoro nuovo, che ne so, mille possono essere, però appunto le ragioni per cui non si torna è una. Cioè, le ragioni per cui nessuno ha intenzione di tornare, almeno per ora, cioè di tutte le persone che ho intervistato, una sola è tornata in Italia e pochissime mi hanno detto di avere intenzione di tornare nel futuro, perché appunto stando fuori magari uno, due, tre anni, quando finisce la nostalgia, quando già ti abitui, quando cominci a ritrovarti gli amici, a crearti la tua rete, ad essere un po' più in famiglia, ecco, un po' più a casa tua, l'Italia vista da fuori diventa veramente incomprensibile, soprattutto negli ultimi anni. Io dico incomprensibile per non dire un'altra cosa, però...
Ma dilla, se vuoi.
Cioè, sì, mi hai capito, nel senso noi stando fuori veramente non sappiamo più cosa rispondere alle persone che ci chiedono ma che cosa sta succedendo in Italia, perché? Poi tra l'altro c'è anche un problema, secondo me, dei mezzi di comunicazione, per esempio spagnoli, ma ho sentito che ci sono gli stessi problemi un po' dappertutto, che si tende molto a caricaturizzare il nostro paese, Berlusconi, sembra una macchietta, capito? Quest'uomo è un problema legale, un problema politico, un problema economico, cioè un problema di tutti i tipi, non è un problema di comicità, invece diciamo all'estero viene un po' più caricaturizzato, quindi anche noi tendiamo a vergognarcene di più, anche perché veramente nessuno mai capisce, arriva a capire fino in fondo qual è il problema, quindi ma non solo questo, mille altre cose che non funzionano, l'università, i dinosauri, vedi e scopri delle cose fuori dall'Italia che veramente magari funzionano, davvero chi viene da Roma arriva a Parigi, a Berlino o a Barcellona, vede che i mezzi di trasporto pubblici funzionano e sono perfetti e sono puliti e quindi uno veramente si mette in discussione e dice ma che cos'è, perché l'Italia non ha, no, non ha questa spinta verso il pubblico, anche il fatto di essere tutti quanti insieme per costruire un paese. Scopri tante cose che ti demoralizzano un po' e nonostante tu ami, continui ad amare il tuo paese, perché poi da fuori diventi anche più patriottico, ti fidi più per la nazionale, ti guardi i film italiani su internet, li vuoi cercare, perché però comunque sei un espatriato e diventi un po' anche patetico a volte, no? Con la tua matriciana la domenica.
Claudia, tu sarai a Bologna nei prossimi giorni, quando, dove, per presentare il tuo libro?
Sì, io vengo in Italia appunto il 10 maggio, che è quando esce il libro, saremo a Roma il primo giorno l'11 maggio a presentare il libro, il giorno successivo saremo a Padova il 12 maggio in università per una conferenza e il 13 maggio giovedì saremo a Milano alla Feltrinelli per una presentazione e poi appunto venerdì 14 maggio starò tutto il giorno a Bologna, saremo in università e alla scienza della comunicazione in Azzo Gardino alle 2:30 per una conferenza appunto su questo argomento per gli studenti ma anche per tutti quelli che vogliono partecipare con il mio ex professore, un ex professore mio che mi ha seguito per la tesi e che ancora mi sta seguendo e che mi ha aiutato moltissimo per questo libro, Fabrizio Tonello, e il direttore del Dipartimento di Scienza e Comunicazione, Costantino Marmo, scusa, staremo alle 2:30 per una conferenza e poi invece alle 6:30 di sera, nel tardo pomeriggio, saremo alla libreria Trame in via Goito per una presentazione appunto un po' più informale, un po' più tra amici, tutti quelli che vogliono venire chiaramente sono invitati. Si parlerà del libro, si parlerà anche, probabilmente verranno anche alcuni ragazzi che ho intervistato che sono a Bologna in questi giorni e niente, sempre con Fabrizio Tonello, il mio professore dell'università, parleremo di questo fino a notte fonda, immagino, non lo so.
Grazie Claudia, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Perché tanto perdersi? Tanto buscarsi, sin incontrarsi.
Restiamo a Barcellona, salutiamo Giulia. Ciao Giulia.
Ciao, buona mattina a tutti.
Anche a te, anche tu nel freddo di Barcellona questa mattina. Senti, che cosa dice questa canzone che sentiamo sotto?
Ma questa canzone è una canzone d'amore, prima di tutto, una canzone d'amore che ho scritto appunto al mio uomo, che lui non è di Barcellona, è argentino, però l'ho incontrato qua, per cui è stata una canzone d'amore alla città, alla persona che ho incontrato, insomma ho fatto due piccioni con una fava, ho scritto tutto allo stesso tempo.
Questa canzone è la colonna sonora, è uno dei pezzi principali della colonna sonora di Vicky Cristina, Barcellona, di Woody Allen. Tu Giulia sei un'altra di queste giovani italiane che se n'è andata per scelta, che ha girato molte città, poi a un certo punto è arrivata a Barcellona. E come è arrivato Woody Allen alla tua canzone o viceversa, non so?
C'è arrivato lui, perché non penso che sia riuscita a fargli arrivare io. Comunque è stato il mio chitarrista, all'epoca eravamo nel 2007, che ha lasciato una demo del nostro disco alla reception dell'hotel dove lui stava mentre girava il film. E praticamente niente, è stata una scelta del destino, lui è uscito la mattina per andare al set e ha preso nella pila dei CD, perché c'erano un sacco di dischi che erano stati lasciati là, non eravamo stati gli unici a avere l'idea, ha preso il nostro e questo, ha ascoltato il primo pezzo nell'auto recandosi al set, e era Barcellona e niente, ci ha contattato.
E voi eravate famosi musicisti?
No, eravamo musicisti, famosi.
Non ancora, non ancora. Senti Giulia, tu
come... Famosi tra di noi, sì, però.
Senti, tu credi che una cosa del genere ti poteva accadere anche in Italia?
Ma non lo so, sì, perché no, in fondo Woody Allen non è spagnolo, hai capito, è americano, gira pure in Italia, non lo so, non... questa è una cosa talmente straordinaria quella che mi è successa, che realmente non gli puoi dare confini, frontiere.
Non si può inscatolare da nessuna parte.
No,
e
no.
Senti, tu perché, Giulia, te ne sei andata dall'Italia e vuoi tornarci?
Ecco, io appunto, io penso che di fare parte di quelle storie nel libro di Claudia, parlo un po' male, a volte l'italiano, capirai perché, perché sono molti anni che io non sono in Italia, cioè, praticamente non è stata scelta mia non starci.
Da quanti anni sei via?
Da adulta, è che è una storia un po' rara, perché sono andata via quando avevo tipo 7 anni, quando ero piccola, e poi sono andata a vivere in Inghilterra. Per il lavoro di mio padre, e poi sono tornata in Italia quando ne avevo 14. Sono tornata a Roma, sono rimasta altri 4 anni, però frequentando il liceo francese, e poi sono partita a 18 a Parigi. Per cui in tutto, da 10 anni ho vissuto in Italia, tra più o meno sì, 10-11 anni. E l'italiano l'ho sempre parlato con i miei genitori in casa, tuttavia la lingua di comunicazione, insomma, che ho con mia madre, anche se dice che lo parlo sempre peggio, perché ovviamente non lo parlo, cioè lo parlo molto poco. Io per lavoro parlo l'inglese, il francese, lo spagnolo, l'italiano lo utilizzo poco, anche perché vengo molto poco a suonare in Italia per il momento.
Ma Giulia, dove sono le tue radici?
Non ce le ho.
O sono dappertutto?
Sì, diciamo che parte delle mie radici sono in Italia perché c'è mia madre, però se non ci fosse mia madre neanche sarebbero lì, hai capito? In Europa penso che sono profondamente europea, ecco, quando io vado fuori dall'Europa mi rendo conto che sono europea, però a parte questo non ne ho, non sono abituata a pensare, in fondo la città dove sono nata è la città che conosco meno adesso.
Secondo te c'è qualcuno che in questo momento si occupa di voi, di questa nuova popolazione che davvero vive l'Europa in maniera globale?
Ah beh, sì, certamente è nato un interesse, soprattutto da quando abbiamo quasi fatto perdere le elezioni a Berlusconi, la gente si è incominciata a interessare, tutti questi italiani all'estero, no? Hanno visto i numeri.
Quindi si sono resi conto che pesate in un certo senso.
Sì, che pesiamo, che siamo molti, che magari, ecco, siamo un po' controcorrente o abbiamo delle idee diverse. Alcuni non tornano in Italia perché appunto hanno queste idee diverse, altri perché semplicemente non hanno voglia di, è tanto tempo che stanno fuori e comunque non hanno voglia di, ecco, del cambio, di doversi riadattare, di, no, perché ci sono delle cose, no, difficili in Italia, penso.
Che cosa leggi tu, per esempio? Che autori leggi?
Autori italiani? Beh, no, parlo appunto talmente male che...
No, infatti è questo.
Che non...
Leggi autori italiani.
Non leggo mai.
Ma, e leggi,
no,
gli spagnoli?
Ascolto musica, io ascolto... No, ma io non leggo, io ascolto...
Ascolti
io
musica?
Ascolto musica, sì, ascolto, la musica italiana l'ascolto. Leggere leggo poco, francamente, devo dirlo che non c'ho molto tempo in questo periodo, infatti parlo sempre peggio, però...
E che musica ascolti? Che musica ascolti?
Ma io ascolto tra tutti i primitivi italiani, cioè quelli con cui... Perché io sono cresciuta con la musica italiana e... ha segnato, ha dato profonde influenze nella musica che faccio adesso, per cui, che ne so, Nina, insomma, hai preso...
Ti ha preso la sprovvista!
Ma hai preso... No, però i classici, tutti.
Senti, cosa farai nei prossimi
mesi? Ma pure
mesi?
Quelli di adesso, hai capito, Vinicio Capossella, insomma, che ascoltavo l'altro giorno, che pure mi piace, lì, no.
Che cosa farai nei prossimi mesi, Giulia?
Nei prossimi mesi abbiamo dei concerti in giro, perché adesso si apre l'epoca dei festival, per cui andiamo, noi abbiamo incominciato a lavorare molto bene con l'Est, e ci sono dei grandi festival di world jazz music da quelle parti.
Dove? Nell'Est europeo?
Nell'Est, beh, Russia, già è la seconda volta che torniamo, in Polonia, siamo Disco d'Oro, Lettonia, andiamo a Budapest, insomma noi lavoriamo soprattutto fuori. Tra l'altro io sono adesso qui in Spagna, però con la crisi economica che c'è qui in Spagna lavoro soprattutto all'estero, ecco.
Ti ringraziamo, Giulia, buona fortuna.
Grazie,
ciao, ciao, ciao Giulia. Ciao, ciao. Ci spostiamo da Barcellona, andiamo a Monaco, giusto Alvise?
Sì, ciao.
Ciao Alvise, prima di tutto che tempo fa a Monaco?
Ma il solito, no scherzo, oggi c'è un po' di pioggia.
Un po' di pioggia anche lì, come a Barcellona?
Sì, un po' coperto.
Quanti gradi in questi giorni?
No, 20.
Ah, benissimo.
No, al contrario di quello che si crede, Monaco ha un clima straordinario.
Cioè, mite?
Sì, sì, non è continentale come Berlino, è un clima abbastanza italiano, diciamo che l'estate è un mese più, arriva un mese dopo e se ne va un mese prima.
Alvise, tu sei tra l'altro passato anche da Bologna, fai il fotografo, ora vivi in Germania a Monaco,
sì.
Tu come ci sei arrivato lì?
Io ci sono arrivato per amore. Nel senso che a Bologna avevo conosciuto una ragazza tedesca, Andrea, e siamo stati insieme per 2 anni a Bologna, dove lei lavorava, e dopo un po' per lavoro, un po' forse per nostalgia, lei è tornata qua, anche perché l'offerta italiana nel suo campo non era così fiorente. Mentre a Monaco, diciamo, le promettevano di più e subito. E dopo un anno di low cost, facendo appunto, prendendo biglietti a caso, ho pensato che forse era anche il tempo di raggiungerla, per non perderla e anche per non perdermi in generale, perché avevo la sensazione appunto che Bologna per me avesse fatto il suo tempo. Solo per me, parlo personalmente, e avevo voglia anche di, avevo già provato un po' a vivere all'estero, a Berlino, mi piaceva molto la Germania, e quindi l'ho raggiunta da un anno.
E com'è andata per il tuo lavoro?
Ma meglio, nel senso, sono ancora in una fase di passaggio, nel senso che il tedesco non è propriamente una lingua di pancia, non è una lingua istintiva e non è una lingua di facile apprendimento. E quindi questo mi ha un po' rallentato nel trovare lavoro, perché per quanto uno lavora con gli occhi, poi la lingua della diplomazia è importantissima. E per il resto devo dire meglio, perché quei pochi contatti si sono concretizzati subito. Cioè, in Germania viene meno il mo vediamo, il mo ci mettiamo d'accordo, questa sensazione di una connessione che non viene mai, questa sensazione di una professione che non cresce mai, di questi lavori anche semi-gratuiti che si fanno in Italia per riuscire poi a creare una connessione che lambisce la mentalità mafiosa e poi scoprire di avere un pugno di mosche in mano. Si arriva in Germania dove ti chiamano, ti dicono abbiamo bisogno di questo e ti pagano dopo 15 giorni.
E magari ti chiamano senza che tu sia parente o amico di qualcuno?
No, ti chiamano perché hanno bisogno del tuo lavoro. Ti chiamano perché tu gli dai un minimo di sicurezza su quello che, delle immagini che hanno visto, di quello che hanno bisogno. No, non c'è. Certo, ogni mondo è paese, le amicizie aiutano anche qui. Ma soprattutto non cercano di avere un'aderenza sui prezzi perché sei amico, cercano di ottenere quello che vogliono anche da una rete amicale, attribuendo all'amicizia una stima reciproca, cioè se tu sei amico di quello pensano appunto che tu sia. Se io stimo A, anche A stima B e via così.
Alvise, cos'è che hai odiato di più dell'Italia?
Oddio, gli italiani?
Senti, tornerai?
Tutti quegli italiani che abitano il mio paese.
Tornerai?
Tornerò armato, come dichiaro a Claudia.
Tornerai armato?
Tornerò armato, sto organizzando, non come l'altra volta, i tedeschi. No, adesso... senza fare paralleli con la Seconda Guerra Mondiale. No, mi piacerebbe tornare armato, in tanti, ma penso che starò qua invece.
Come gestisci la nostalgia?
Ah, portandomi degli scatoloni di pummarola, di parmigiano.
Col cibo, quindi?
Sì, in realtà c'è tutto qui, Ma l'idea di portarmelo dall'Italia mi fa sentire più, così, più italiano, più... No, la nostalgia in realtà non c'è ancora.
Forse troppo poco.
No, nel senso che attraverso i voli low cost, attraverso internet soprattutto, devo dire che crea un collante costante. Per molti miei amici cari, io ero una, come ponte di comunicazione avevo Skype, avevo la mail, avevo che io sia a Bologna o che sia a Monaco, non è che cambi molto, sono sempre un pallino verde disponibile online attraverso Skype con cui continuo a chiacchierare. Continuo.
Ti ringraziamo Alvise, grazie, buona fortuna.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Io vi ripeto i contatti, diretta a @radiocittadelcapo.it, 348-7649-289. Noi sappiamo che voi in giro per il mondo ci ascoltate via streaming e abbiamo sempre pensato che questo fosse un altro dei modi per gestire la nostalgia. Ora ci spostiamo da Monaco a Parigi. Alessandro, buongiorno.
Buongiorno.
Che tempo fa?
Purtroppo nuvoloso come la maggior parte delle volte a Parigi.
Però non piove?
Ha piovuto, stamattina presto ha piovuto, sì.
Senti, tu che cosa fai a Parigi?
Io sono nello spettacolo di musica classica, sono amministratore generale di una importante società di concerti che gestisce l'attività musicale delle Bouffe du Nord, che è un teatro parigino, il teatro di Peter Brook. E che è anche società di produzioni liriche, sinfoniche, di organizzazioni di festival in Francia e all'estero.
Da quanto sei a Parigi?
Dal 2006.
Come ci sei arrivato? Raccontaci come sei arrivato lì, per scelta e che cosa hai lasciato. Partiamo dal mondo del lavoro, dai.
Sì, io ho una storia abbastanza lunga alle spalle di organizzazioni musicali, ho fondato parecchi festival nella mia regione, sono di Napoli. E ho fondato appunto parecchi festival, ho diretto parecchi festival, ho fondato un'associazione con il Mozarteum di Salisburgo, ho lavorato a partire dai 24 anni, sempre a livelli diciamo piuttosto impegnativi e sono arrivato a Parigi un po' per, come dire, per un canale naturale, perché sono francofono da parte di mia madre, quindi ho studiato in francese a Napoli, all'Institut Grenoble, dunque insomma è stata una cosa abbastanza naturale, avevo anche una sorella qui a Parigi, ho una sorella qui a Parigi, quindi diciamo è stata una scelta, come dire, non dico assolutamente forzata, ma proprio conseguente, come si dice qui, cioè conseguente, cioè nella natura delle cose. Cosa ho lasciato a Napoli? Ho lasciato la mia associazione di cui sono presidente onorario, ho lasciato delle cause aperte che ho vinto, che ho appena vinto peraltro, per lavori fatti nella mia regione che non erano stati pagati dalle amministrazioni locali, dalla regione, dall'ufficio di turismo, dall'azienda cura e soggiorno e turismo di Pompei, questo tanto per essere chiari, processi che ho vinto regolarmente e quindi insomma mi sono ripulito di queste vicende e ora sono qui e
felice di essere lì, immagino.
Molto, sì, molto.
Non vuoi tornare indietro?
No, assolutamente, certamente non a Napoli, questo è sicuro.
Perché?
Perché siamo ancora al Medioevo, diciamo, perché la logica di come dire, appunto, di organizzazione del mondo del lavoro, dell'economia in generale è un'organizzazione medievale con i suoi feudi, le sue gruppi di potere, i suoi potentati, micro e macro potentati, i suoi meccanismi clientelari di lontana memoria romana, dell'impero romano. Se vogliamo.
Però tu Alessandro eri riuscito a fare delle belle cose comunque.
Sì, ero riuscito a fare delle belle cose, indubbiamente, delle cose anche importanti, ma la mia esistenza era nelle mani dei potentati locali e questo non è possibile, come dire, ho fatto una scelta di libertà, a un certo punto mi sono detto che la mia esistenza non può essere alla mercé di questa gentaglia, è sottoposta ai venti, ai cambiamenti viventi, non esiste una cosa del genere.
Allora, scusami, ripetiamo l'indirizzo del blog perché c'è un ascoltatore che ce lo chiede, vivoaltrove.it, è in linea da qualche giorno, mentre il libro invece sarà nelle librerie a partire dal 10 di maggio. Come si cambiano le cose per Alessandro? Perché una delle accuse che vengono fatte a chi appunto lascia il nostro paese criticando certi meccanismi è: perché non restate qua e non lo cambiamo insieme?
Perché occorre organizzarsi in forme politiche e in strutture che possano avere una qualche incidenza sul corso delle cose, e questo è molto complicato. Come ho detto io a Claudia, autrice del libro, la corruzione in Italia non è una questione di tangenti o di soldi che circolano soltanto, ma è una questione di mentalità, cioè di favori. Cioè in Italia il pronto?
Sono qua che ti ascolto, come
allora,
tutti gli altri.
Ecco, sì. il lavoro in Italia non è un diritto, è diventata a un certo punto verso gli anni 90 un'opportunità, ora è un favore accordato a qualcuno. E di conseguenza, scusatemi, sono in un ufficio, quindi ogni tanto...
suona il telefono, sì.
Il telefono può capitare. Di conseguenza, cambiare le cose occorre organizzarsi. Appunto in gruppi, gruppi di pressione, e questo prevede del tempo che si sottrae al lavoro, che si sottrae.
Alessandro, tu hai comunque nostalgia?
Io sì, ho nostalgia, certamente ho nostalgia.
Come la gestisci?
Come la gestisco? Ma sono spesso, vado ogni tanto a Napoli, sono 2 ore in aereo da Parigi. Occorre dire che Parigi ha una comunità di italiani molto molto vasta, siamo 60.000, ecco, quindi è come una città, come Salerno, quindi non ci si sente così lontani come può essere stato per chi mi ha preceduto in linea, Alvise si chiamava, se non sbaglio.
Sì.
In Germania, la questione in Germania è più complicata, la Francia ha una comunità italiana che è molto molto sviluppata, e questo senso di distanza dalla cultura italiana è assai ridotto, devo dire, è assai ridotto.
Ti ringraziamo, grazie Alessandro, buona giornata e buon lavoro. Ciao Alessandro. Intanto ci è arrivato un messaggio da Rhode Island, da Alessandro, che ci scrive: sono all'estero solo per alcuni mesi, tra pochi giorni rientrerò in Italia. Dopo questa esperienza penserò seriamente di trasferirmi all'estero, perché dall'Italia non si capisce quando il nostro paese sia fermo. Per rendere l'idea, come velocità è come stare su una 500 mentre gli altri viaggiano in Ferrari. Ringrazio anche la radio, noi ringraziamo te Alessandro, e diamo la linea a Silvia. Continuate a scriverci, diretta@radiocittadelcapo.it. Buongiorno Silvia da Rotterdam.
Buongiorno a tutti.
Silvia, lì che tempo fa?
Pronto?
Sì, ti abbiamo chiesto che tempo fa.
Purtroppo oggi è bruttissimo.
No, ma consolati, piove dappertutto, in tutte le città d'Europa che abbiamo chiamato.
Ok, molto bene.
Senti.
Perché qui invece qui piove sempre, però quest'anno è stato molto bello, ma adesso è tornato l'inverno.
Ah, in controtendenza rispetto a tutti gli altri, voi avete avuto un bel inverno.
Eh sì.
Senti, perché sei a Rotterdam? Che fai lì?
Io sono architetto paesaggista, e sono venuta a Rotterdam fuggita dall'Italia per cercare un'esperienza professionale diversa, per provare inizialmente, perché conoscevo abbastanza l'Italia, ho fatto una piccola esperienza lì in cui mi sono trovata molto bene, però volevo, ecco, economicamente non era possibile andare avanti, vivevo ancora con i miei, spesata dai miei, per cui ho pensato sì, proviamo qualcosa di diverso. Avevo fatto l'Erasmus, per cui sapevo che avrei trovato delle possibilità, e sono partita così, da un giorno all'altro, senza pensarci troppo.
E com'è andata?
Direi abbastanza bene, perché le possibilità, io sono architetto appunto, per cui a Rotterdam, in Olanda in genere, e Rotterdam sono pienissimi di studi di architettura che offrono grandi possibilità di lavori in tutto il mondo, sia gli piccoli studi che i grandi studi. Io ho lavorato per 3 anni da Westate, che è uno degli studi di landscape più conosciuti al mondo. Ho lavorato 2 anni da NVADV, poi sono diventata mamma e adesso ho ripreso da qualche settimana e lavoro in un altro studio qui a Rotterdam, sempre molto grande, con grandi progetti in Cina, per cui ho continui contatti anche sì, con esperienze e modi di lavorare diversi.
Silvia, ti interrompo un attimo perché sì. C'è arrivato un messaggio da un ascoltatore. Se l'Italia è questa, è colpa nostra. Dovremmo fare autocritica tutti. E questo è un po' un commento su quello che abbiamo detto prima, che ha raccontato anche un ascoltatore via mail, cioè questa sensazione di essere in un paese fermo, immobile, che va su una 500 mentre gli altri sono in Ferrari, un paese in cui non si riesce a lavorare e la situazione è completamente bloccata. Tu l'Italia da lì come la vedi e perché ecco. Non invece restare qua e cercare di cambiare?
Ma un primo commento che mi verrebbe è che la 500 oggi è stylish, però effettivamente da quando uno vive in Italia non le vede molto queste cose. Non te ne accorgi perché l'Italia è una penisola, ma in realtà l'Italia è un'isola, è completamente non a contatto con gli altri paesi europei, secondo me. Quando esci fuori dall'Italia te ne accorgi, vedi quanto purtroppo siamo ciechi e quanto è bella l'Italia, perché è uno dei paesi, e tutti lo dicono, più belli d'Europa, e però non cammina, va a rallentatore. E per cui o vai allo stesso ritmo oppure acceleri, però non puoi accelerare in Italia, devi farlo fuori.
Silvia, una curiosità, hai detto che hai una bambina e che lavori, come fai, come sono i servizi lì per le donne?
Questo è stato un dilemma enorme che non ho potuto raccontare a Claudia perché è di questi mesi. L'abbiamo iscritta, qui portano tutti i bimbi al nido a 3 mesi, per cui anche noi l'abbiamo iscritta aspettando 1 anno e mezzo quando ancora l'avevo in pancia. Poi però non ce l'abbiamo fatta, perché appunto Rotterdam è la città del lavoro, qui lavorano tutti e noi abbiamo trovato invece una tata, per cui ci organizziamo così che il mio compagno lui lavora a casa al suo studio e la tiene 2 giorni, 2 giorni sta con la tata e il resto del tempo la tengo io, perché io ho scelto di lavorare 4 giorni anziché tutta la settimana.
Comunque a Rotterdam al nido si comincia 3 mesi,
sì,
dicevi?
Sì, assolutamente, sono liste di attesa lunghissime, sono molto attrezzati e ce ne sono un'infinità.
Silvia, ora ti lasciamo. Tu che cosa fai per combattere la nostalgia? Pasta asciutta, voli low cost?
Io torno spessissimo con Ryanair, per cui voli molto comodi, molto economici e come andare da Napoli a Roma praticamente.
Va
e
bene.
Poi sì, ovviamente molta cucina italiana.
Grazie Silvia, grazie.
Grazie a voi.
Buona giornata. Ciao. Abbiamo Luna e torniamo con Luna a Barcellona, giusto?
Sì, ciao.
Ciao Luna, anche ciao. Tu sei una delle donne che sono protagoniste delle storie raccolte da Claudia Cucchiarata nel suo Vivo Altrove, però Luna, tu ci devi raccontare anche che cos'è la nave dei diritti.
Certo, io faccio parte del collettivo del gruppo Lo Sbarco, che è un po' come un primo evento europeo sostenuto da tutte quelle persone che sono emigrate all'estero, no? E che non rimangono, non rimaniamo indifferenti a quello che sta accadendo in questo momento in Italia. E Lo Sbarco non è altro che un gruppo di italiani e italiane che vivono a Barcellona, ma adesso si sta allargando anche in altre città europee, a Bruxelles, a Parigi, nella stessa Italia appunto a Roma, a Palermo, e sarà la nave dei diritti appunto che ricorderà un po' la nostra Costituzione. E la nave partirà da Barcellona il 25 giugno e arriverà a Genova il 26, dove delle piazze ci accoglieranno per degli eventi e dei dibattiti.
In difesa della Costituzione, dunque?
Della nostra Costituzione e dei nostri diritti che sono stati un po' cancellati, no? Diritti anche alla scuola, al lavoro, all'informazione. E certo, in Spagna le cose non è che sono, no, non è un paese dei balocchi, però insomma, e siamo fortunati a non essere in un paese dove ogni giorno siamo bombardati da un'informazione che non è verdadera, no? Non è sana, non è quella giusta, e quindi cerchiamo di non rimanere indifferenti e di fare qualcosa anche di divertente, no? E di importante allo stesso tempo.
Luna, aspetta un attimo che leggo un messaggio che ci è arrivato via mail a diretta@radiocittadelcapo.it. Vivo da un anno a Tubinga, nel sud della Germania, ci scrive Giovanni. Insegno italiano ai figli degli emigranti. Dell'Italia mi mancano gli amici, nient'altro. Continuo a pagare una camera a Bologna, ci vengo ogni 2 mesi circa. Lavoro, stipendio, servizi, affitti italiani, visti da qui fanno drizzare i capelli. Ciao Giovanni, quindi anche tu combatti la nostalgia con i voli low cost e forse appunto ascoltando Città del Capo via streaming. Anche tu, Luna, sei passata da Bologna?
Sono passata da Bologna 6 anni, sì, poi Barcellona, sì.
E perché te ne sei andata?
Ma sai, guarda, non so, anche la curiosità di vedere cosa c'era altrove, no? Di capire, sai, quando sei dentro sei fermo e solo quando ne esci fuori che riesci a capire quanto eri fermo, no? E niente, un po' anche la curiosità, no? Che spinge anche noi giovani in questo momento, questo senso di inquietudine, no? Di spostarci un po' altrove, di capire che c'è algo, c'è altro fuori che si muove, no? A una velocità molto, molto più rapida, più veloce rispetto che in Italia, che le cose sono un pochino più ferme, e solo quando sei fuori poi te ne accorgi e cerchi di fare qualcosa perché anche è rimasto, ed è per questo anche che è nata la nave dei diritti e lo sbarco. E non so, invito tutti a vedere il nostro sito www.losbarco.org, ad aderire, ad iscriversi e a partecipare sulla nave il 25 giugno.
Ma quanti sarete sulla nave?
Sulla nave, guarda, le audizioni adesso sul sito sono 1000 e forse più in questi giorni, speriamo di essere 1000, anche più, vediamo.
Ma poi vi fermate a Genova?
Ci fermiamo a Genova, sì, perché arriviamo il 26 sera e il 27 ci sarà una giornata di manifestazioni e di eventi nelle cinque piazze di Genova, grazie anche all'aiuto del comune di Genova, grazie anche a Edi Giuliani, a Don Gallo, che si stanno dando da fare a Genova per organizzare questi eventi. E
ma
poi
scusa Luna, i media spagnoli se ne occupano, ne parlano?
In questi giorni iniziano ad occuparsene, abbiamo fatto la conferenza stampa la settimana scorsa qui a Barcellona e iniziano ad occuparsene, sì. Por fin, sì, finalmente sì.
Però la critica che vi arriverà sicuramente adesso è quella, ma se dovete criticare venite qua e fate la battaglia da qua.
Certo, però a volte anche facendola da fuori, no? Ripercorrendo un po' il Mediterraneo, ripercorrendo un po' la nostra storia, riapportandoci da fuori di una Costituzione che da dentro è stata cancellata, no? Come ti dicevo, chi è dentro magari è fermo e non si accorge di quello che sta accadendo, magari da fuori riusciamo ad avere un occhio critico e capire, no? Che sta accadendo, e quindi portare, no? la nostra solidarietà, no? Anche ai nostri concittadini italiani.
Grazie Luna, buona giornata, grazie, buon lavoro, grazie. Buon lavoro alla nave dei diritti, in rete trovate tutte le indicazioni.
Perché tanto perdersi, tanto buscarsi, sin incontrarsi?
www.vivoaltrove.it, il blog e il libro anche di Claudia Cucchiarato, Vivo Altrove, di Bruno Mondadori. Arriverà Claudia nella nostra città verso la metà di maggio, ve lo ricorderemo, e sarà la libreria Le Trame. 9.30 GR di Network, poi rassegna stampa a cura di Beppe Persichella, poi Bonobo con Michele Pompei. Buona giornata.
Con este vicio de vivirme mintiendo, qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente exagerada, conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más, Barcelona, siendo esposa de tus gritos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte
nella distanza ti ho scritto tu la canzone. Te quiero, Barcelona.